A pochi giorni dalla discussione in Senato sulle unioni civili, il clima è infuocato. Se da un lato il Partito Democratico pare compattarsi sul sì, nella maggioranza di governo la posizione del nuovo centrodestra è sicuramente contraria. Zacchera, ritiene che da qui possa passare anche la tenuta del governo o no?
No, assolutamente no, perché ci sarà una parte anche dell'opposizione che voterà a favore della legge, quindi non credo che ci saranno, mancheranno i numeri. In ogni caso è di stamani la notizia che 3 senatori ex leghisti ora vicini al sindaco Dosi di Verona hanno deciso che voteranno con il governo e i numeri ci saranno. È una legge che suscita molto discussione. Secondo me è veramente un peccato che venga trasformata in una questione di carattere politica pro o contro il governo. Sono concezioni diverse che secondo me vanno affrontate con molta serietà e anche soprattutto una legge che ha tanti articoli, tanti aspetti diversi, alcuni dei quali credo che trovino la stragrandissima maggioranza di favorevoli dappertutto, altri come la possibilità per le coppie gay di adottare trova invece un'opposizione abbastanza forte nel paese, un tema da prendere con estremo rispetto. Nello stesso tempo però anche alcune, come dire, estremizzazioni che personalmente non mi sono piaciute. L'uscita di ieri del PD, e concludo, che dice libertà di coscienza limitata, personalmente mi ha fatto un po' sorridere. O c'è libertà di coscienza o non c'è libertà di coscienza. Che cos'è la libertà di coscienza limitata? È un concetto un po' nuovo che direi che non è molto serio. Comunque, vedremo come si va. Ma non mi aspetto che ci siano dei particolari problemi a votare questa legge.
Esatto. Il disegno di legge Cirinna è una legge giusta e al passo coi tempi, come tanti dicono, intercettando il volere dell'Unione Europea o no?
Qui non parla Marco Zacchera che ha un'opinione politica, parla Marco Zacchera privatamente come cittadino. Io non sono d'accordo su molti punti di questa legge Cirinna, ma non perché non devono essere rispettate le singole libertà di chi privatamente vuole essere gay, quanto perché, secondo me, vanno rispettati anche i diritti dei potenziali, tra virgolette, figli adottivi. Più in generale, ritengo che per dare un giudizio storico su questa legge bisogna guardarsi indietro. Quando noi ci lamentiamo, non so, perché il nostro sistema pensionistico non funziona, non funziona perché intorno agli anni 70 fu deciso di permettere alla gente di andare in pensione con 14 anni, 6 mesi, un giorno di retribuzione. Troppo poco. Quando ci si lamenta che il sistema della famiglia non funziona è perché in questi decenni si è man mano tolta ai genitori ogni responsabilizzazione. Quando diciamo che c'è molto relativismo in giro è perché comprensibilmente a un certo punto è stata fatta la legge sull'aborto, ma adesso siamo arrivati a delle situazioni incredibili sul discorso dell'aborto, della procreazione artificiale, eccetera. Cioè, l'altro giorno la notizia di un signore che è morto 25 anni fa, il suo sperma era stato mantenuto in vitro, in criologia, adesso è stato reimpiantato nell'utero di un'altra donna, è nato sto bambino che non ha più né madre né padre, perché il padre è morto a 25 anni e la madre non ha più voluto farlo. Cioè, non lamentiamoci poi se la società va a prendere delle situazioni insostenibili. Tornando al decreto Cirinna, ci sono dei punti fermi e su questo non bisogna essere bigotti, ma capiva Bagnasco l'altro giorno quando diceva avere i figli non è un diritto, insomma è un dovere, e sulla parola dovere avremo molto da discutere. Quindi io ritengo che ci siano delle parti della legge assolutamente condivisibili e altre invece che in questo momento sono assolutamente negative. Provoco. Perché invece il governo non fa una vera politica con le famiglie? Perché anche recentemente ero in Australia e si vedono moltissimi bambini. In Italia no. In Italia una coppia fa soltanto 1,3 figli, quando per mantenere il numero di abitanti ce ne vogliono 2,1 per coppia. Allora, prima puntiamo a difendere la famiglia tradizionale dando dei contributi, dando degli aiuti, dando delle garanzie sui posti di lavoro, dando gli asili nido per le coppie che devono lavorare. E allora non ci sarà più bisogno di correre dietro a queste un po' pazzie di adozioni forzate. Chiedo scusa, l'ho fatta troppo lunga.
Zacchera, voltiamo pagina e parliamo delle amministrative. È il centrodestra che sta temporeggiando parecchio nella scelta dei suoi candidati. Strategia o crisi con gli alleati, per esempio Salvini?
Direi sicuramente crisi con gli alleati. A sinistra ci sono, tra virgolette, troppi candidati e quindi il litigio è come eliminarli. Nel centrodestra di candidati non se ne viene presentato neanche uno e secondo me il centrodestra andrà a perdere brillante tutte le prossime elezioni amministrative. Se non si parte dal presupposto che anche nel centrodestra si debbano fare delle primarie e poi chiunque sia il candidato che viene scelto deve essere appoggiato a tutta la coalizione, non si vinceranno mai le elezioni amministrative, ma soprattutto se si inventano candidati senza esperienza, e questo è un brutto vizio che ha sempre avuto Berlusconi, siccome una persona è nota, magari perché è nota in televisione, perché è un noto presentatore, perché è un noto campione sportivo, perché è un noto giornalista, allora ipso facto lo candida a fare il sindaco. È una pazzia, bisogna essere preparati per fare un sindaco, e soprattutto in una grande città, ovviamente, in un paese è una cosa diversa. Quindi bisogna avere dell'esperienza specifica, non è che perché una persona è nota, magari simpatica, allora va bene a fare il sindaco. Mi sembra veramente un approccio del problema completamente sbagliato da parte del centrodestra. Da parte del centrosinistra si vedono comunque molte divisioni su quale sia il candidato nelle diverse città che sia fattibile. Negli ultimi giorni la candidatura di Sala, che passerà secondo me a Milano e probabilmente diventerà anche sindaco, è molto in ombra per alcune operazioni fatte dallo stesso Sala, che probabilmente se fossero state fatte da candidati del centrodestra sarebbero già stati stroncati dalla stampa. Però invece, trattandosi di una persona che evidentemente riesce ad avere degli ottimi amici nei media, diciamo, certe sue posizioni, certe sue situazioni imbarazzanti nella gestione di Expo sono state abbastanza passate sotto traccia.
Zaccara, sono stati giorni molto nervosi anche dal punto di vista della borsa. In Italia va nascendo un fronte scettico che imputa alle istituzioni questi sali e scendi, insomma un qualcosa di architettato ad hoc della BCE in giù. È una teoria credibile?
Secondo me non è la BCE che si diverte a far fare su e giù ai titoli bancari in borsa. È la speculazione che, non controllata dalla BCE e non controllata anche dalle norme attuali bancarie e di borsa, fa quel che vuole. Non è possibile che un titolo importante come il Monte dei Paschi di Siena sia crollato in una settimana di circa 45-50%, poi in un giorno solo sia risalito del 41%, ieri era sceso del 23%. Cioè, capite che chi conosce o chi gioca, chi specula in borsa riesce a fare dei guadagni pazzeschi e qualcun altro invece fa delle perdite pazzesche. È chiaro, se qualcuno è informato anche solo 2 o 3 ore prima di alcune decisioni a livello europeo oppure a livello economico, politico, governativo, eccetera, giocando appunto sulle voci, riesce a fare delle speculazioni enormi. Secondo me bisognerebbe intervenire subito dicendo che tu puoi comprare o vendere titoli di determinate banche che sono oggetto di grosse speculazioni avendo i soldi in contanti nel senso soldi veri, che non è possibile comprare e vendere a distanza di pochi secondi cercando di avere soltanto le plusvalenze. Dobbiamo darci delle regole, non c'è più nulla a che vedere il mercato borsistico con quello che era qualche anno fa, quando le aziende venivano valutate, aumentavano, diminuivano secondo un valore oggettivo del proprio patrimonio. Ecco perché allora c'erano gli spostamenti molto limitati, adesso abbiamo proprio delle speculazioni senza regole. Questo è un problema mondiale, soprattutto forte in situazioni come quella italiana, dove evidentemente non ci sono abbastanza controlli.
Concludiamo con il presidente iraniano Rouhani, che ha visitato Roma, e al suo arrivo statue di assoluto valore storico artistico con nudi espliciti sono state coperte, scatenando diverse polemiche soprattutto sui social. È stata una giusta accoglienza secondo lei?
No, è stata una scelta vergognosa, perché allora bastava andare in un'altra sala dove non c'erano esposte queste determinate statue. Ma a Roma ci sono centinaia di luoghi dove puoi ospitare degli ospiti importanti senza per questo cadere nel ridicolo mondiale, con l'Italia che deve nascondere le opere d'arte fatte 2500 anni fa, statue greche, perché si vedono gli organi sessuali, e il signor Rouhani si scandalizza per questo. Io mi scandalizzerei un po' di meno ricordando che il signor Rouhani ha la responsabilità di 2500 esecuzioni capitali in Iran soltanto negli ultimi 18 mesi, e non mi basta quando Renzi dice sui diritti umani siamo distanti, e ci mancherebbe altro. Cioè, qui per un piatto di lenticchie di fare un po' di contratti con l'Iran a favore della nostra economia abbiamo veramente sfiorato il ridicolo, non solo perché al Quirinale che non si porta in Italia in tavola il vino, così uno dice no grazie io non lo bevo e prendo il succo d'arancia, all'Eliseo però il vino è in tavola, il vino francese, perché gli altri possono berlo, ma vogliamo passare sopra il vino? Questo è di coprire l'estate del museo perché non le vede a Rouhani perché si scandalizzi, ma insomma, ma quanta ipocrisia, basta con questa ipocrisia, su. Poi gli iraniani cosa fanno? Nelle loro case, esattamente come privatamente fanno tutti i cittadini del mondo, altrimenti non nascerebbero milioni di nuovi iraniani, insomma, mi sembra evidente. Allora questa cosa veramente mi ha dato molto fastidio, anche dal punto di vista visivo, l'Italia che si prostituisce davanti a queste persone.